dopo aver visto Abramo e il suo pregare, vediamo finalmente una donna, Anna, la madre di Samuele. Anche lei prega e la sua preghiera è ancora diversa. Così avveniva ogni anno, siamo al primo libro di Samuele, al primo capitolo, mentre saliva alla casa del Signore, quella la mortificava, cioè l'altra moglie di suo marito. Allora Anna si metteva a piangere e non voleva mangiare. Elcana, suo marito, le diceva: Anna, perché piangi? Perché non mangi? Perché è triste il tuo cuore? Non sono forse io per te meglio di 10 figli? Ecco, vediamo la preghiera di una persona che soffre. Anna è amata dal marito, però l'amore del marito non la soddisfa. Perché? Semplicemente perché si sente abbandonata da Dio. Perché il non aver figli è segno che Dio non ti dà la possibilità di realizzare la tua... Dio non le dà la possibilità di realizzare pienamente la sua vita, la sua maternità. E lei non riesce a vedere nell'amore del marito il segno dell'amore di Dio per lei. Da Dio si sente abbandonata, forse anche quasi maledetta. Come dire, tu non sei degna di dar la vita ai miei figli. Questa è la sua sofferenza. Soffre di non poter aver figli. Questa sua sofferenza diventa un pianto disperato. Suo marito glielo chiede: perché piangi? Forse lui stesso non la capisce in profondità. Se le dice questa frase: non son forse io per te meglio di 10 figli? È segno che lui non la comprende. Dovrebbe sentirsi consolata, ma lei capisce che l'uomo, per quanto faccia, per quanto ami, non è capace di riempire la vita, non è capace di saziarla. Proprio come ha scritto anche San Geremia, il profeta: maledetto l'uomo che confida nell'uomo. L'uomo non può darti quello che solo Dio ti può dare. Benedetto l'uomo che confida nel Signore. A questa sofferenza di ritenersi, di vedersi incompleta, non pienamente realizzata, non capace di essere madre, di dare la vita ai figli di Dio, si aggiunge un'altra sofferenza, quella dell'umiliazione a cui la sottopone l'altra moglie del marito di Elcana. Umiliazione ed derisione, così che in lei sopravvengono sentimenti di gelosia, di invidia. Questa umiliazione così continua e sottolineata diventa per lei fonte quasi di disperazione. Per cui quando col marito va al tempio, si sfoga davanti a Dio, non curante che la veda anche il sacerdote che è presente nel tempio. Là continua il suo pianto. Il sacerdote Eli è molto superficiale. Non riesce a vedere sul volto di Anna la sofferenza e non riesce a capire che quella sofferenza la porta a esprimere una preghiera che è un lamento, uno sfogo, un'implorazione continua. Ed invece, vedendo solo l'apparenza e non riuscendo a vedere il cuore, interpreta quella sofferenza o quello sfogo di sofferenza, lo interpreta come un'ubriacatura. La prende per ubriaca e glielo dice pure: vai a smaltirla e torna dopo a pregare. Anna nella sua preghiera non fa come Abramo, che non aveva coraggio di dire direttamente cosa chiedeva. Anna presenta a Dio come preghiera qualcosa di specifico. Vuole ottenere da lui un figlio e un figlio maschio. È proprio, dice la sua intenzione proprio in tutti i particolari, un figlio e un figlio maschio. Di per sé non le interessa il figlio, le interessa solo di poter essere lei madre di un figlio maschio, perché il figlio è pronta a donarlo a Dio. Si sente addirittura libera di donare il figlio a Dio e glielo promette anche. Quindi questo dono che vuol fare a Dio diventa parte integrante della sua preghiera. Quasi come a dire: se tu mi concedi di essere madre, io ti do il figlio. Anzi, la dice proprio così la sua preghiera: se vorrai considerare la miseria della tua schiava e ricordarti di me, se non dimenticherai la tua schiava e darai alla tua schiava un figlio maschio, io lo offrirò al Signore per tutti i giorni della sua vita e il rasoio non passerà sul suo capo. Ecco, quindi la sua preghiera è un, noi lo chiamiamo, un voto. Se tu mi concedi questo, io ti do quest'altro. Fa quasi come un contratto col Signore. A lei basterà aver potuto partorire il figlio maschio. Non interessa averlo accanto a sé nella sua vecchiaia. Lo offrirò al Signore. È una preghiera particolare. Una preghiera che diventa voto, promessa, offerta di ciò che è più caro. Offre il figlio prima di averlo, pur di averlo. Perché quel figlio, se verrà, quando verrà, darà valore alla sua vita, darà un significato pieno alla sua esistenza. Ecco, questa è la prima parte della preghiera che vediamo vissuta da Anna. Lei vive con Dio un rapporto così da sentirsi libera di chiedergli una cosa ben specifica, una cosa particolare, di realizzare la sua vita e pur di ottenere quello che chiede, offre quello che riceverà da Dio. Dopo qualche anno, pochi anni, 3 o 4, non so, appena Anna ha svezzato il figlio, ecco che lo porta al Tempio di Silo, perché si trovava ancora lontano da Gerusalemme. Gerusalemme non era stata ancora conquistata. Il figlio Samuele lo porta là e lo lascia là. Adempie il voto che aveva fatto. Mantiene la promessa che aveva pronunciato davanti a Dio. E lì apre il suo cuore a lodare Dio. anche questa lode è registrata nel libro di Samuele. Il mio cuore esulta nel Signore, la mia forza si innalza grazie al mio Dio. Si apre la mia bocca contro i miei nemici, perché io gioisco per la tua salvezza. Non c'è santo come il Signore, perché non c'è altri all'infuori di te. E non c'è roccia come il nostro Dio. Non moltiplicate discorsi superbi, dalla vostra bocca non esca arroganza, perché il Signore è un Dio che sa tutto e da Lui sono ponderate le azioni. Eccetera, continua, il Signore fa morire, fa vivere. La sterile ha partorito 7 volte, i sazi si sono venduti per un pane, eccetera. Voi avete già intuito che è la brutta copia del Magnificat, della preghiera di Maria, che Maria, con cui Maria saluta Elisabetta. Anzitutto in questa lode di Dio Anna esprime la sua gioia, la gioia di essere stata esaudita, di poter essere anche lei madre nel popolo, di poter anche lei avere una discendenza. Il mio cuore esulta nel Signore. E poi esprime la sua ammirazione, l'ammirazione per Dio che è così grande che non siamo capaci di immaginarlo. Non c'è santo come il Signore, non c'è altri all'infuori di te, non c'è roccia come il nostro Dio. E così questa preghiera diventa una professione di fede, perché Dio chi è? È colui che è capace di ascoltare i piccoli, i poveri, i miseri, gli abbandonati, i disprezzati dagli altri, dagli uomini. Dio è capace di ascoltare. È migliore di quanto siamo capaci di pensare. Vede e ama proprio quelli che sono più disprezzati dagli uomini. Gli affamati, la sterile, i deboli, i poveri. Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero e li mette insieme con i grandi su trono di gloria. Dio vede e ama i poveri, le persone emarginate dagli altri, i deboli, gli affamati, le sterili, mentre è capace di rifiutare e di umiliare quelli che non hanno misericordia come lui, i forti, i ricchi, i superbi, questi che non esercitano la stessa misericordia di Dio. Lui non li riconosce e quindi li abbassa, li umilia lui. Al Signore appartengono i cardini della terra, su di essi li poggia il mondo. Ecco, la professione di fede di Anna si esprime in tanti modi, così e in questo modo lei loda Dio. Dio è grande e lei che è piccola, che era umiliata, si vede graziata da Lui. Prima era disprezzata dalla sua concorrente, ora è onorata niente meno che da Dio. Quindi la sua gioia adesso, dopo che aveva superato quei momenti lunghi, quegli anni di sofferenza, la sua gioia è ancora più grande, perché può dire di essere un segno, che la sua vita è un segno concreto della grandezza e della misericordia di Dio. Ha fatto esperienza della sua misericordia, della sua giustizia, della sua bontà, e lei la può testimoniare, e questo fatto la riempie ancora più di gioia. Quindi la sua preghiera è una lode a Dio, ma anche un avvertimento a chi si crede qualcuno, per cui si permette di raccomandare a quelli che credono di essere qualcosa: non moltiplicate i discorsi superbi, dalla vostra bocca non esca arroganza, perché il Signore è un Dio che sa tutto, ed è Lui che pondera le azioni, che le giudica. Ecco, da questa la sua preghiera contiene anche queste raccomandazioni a chi invidia i ricchi, a chi invidia i superbi, a chi invidia i potenti: non diventate come loro. È preghiera presentare a Dio la sofferenza e chiedere a Lui di essere alleviati, di essere sorretti, non solo, ma che questa sofferenza venga tolta. Da Anna impariamo anzitutto questa preghiera: le nostre sofferenze rivolgerle a Dio. Come ci dice anche San Paolo: non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. E la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. È la lettera ai Filippesi 4, versetto 5. Dopo aver detto: rallegratevi nel Signore sempre, ve lo ripeto, non angustiatevi per nulla, ma esponete a Dio. Ecco, la prima preghiera che impariamo, il primo modo di rapportarci con Dio che impariamo da Anna è questo: quando abbiamo delle sofferenze, quando siamo afflitti, non occorre disperarci, ma queste sofferenze le presentiamo a Lui, così come siamo capaci, come è stata capace lei, anche se è stata ritenuta un'ubriacona, niente meno che del sacerdote, il quale poi, quando ha capito il suo errore e quando ha capito che Anna non era ubriaca ma era sofferente, lui stesso ha benedetto la preghiera di Anna. Ed è dopo la benedizione del sacerdote che Anna è stata esaudita. Anche questo è un aspetto particolare, interessante, anche per la nostra preghiera, perché Gesù ci ha insegnato: dove due o più si mettono d'accordo per chiedere qualche cosa, e allora chi può essere il mio secondo? Qualcuno con cui mi posso confidare e da cui posso sperare una preghiera che sostenga la mia preghiera. E allora ecco che voi confidate le vostre sofferenze al vostro padre spirituale, se ce l'avete, o al vostro confessore stabile, che ce l'avete di sicuro, eccolo. E quando ricevete la benedizione da Lui, state tranquilli: se ha esaudito Anna, dopo la benedizione del sacerdote Eli, che non era neanche tanto per la quale, ma la sua benedizione ha avuto valore davanti a Dio. Il secondo aspetto della preghiera che impariamo da Anna è questo: offrire a Lui quello che Lui ci dona, quello che Lui ci donerà. Quello che chiediamo a Dio non lo chiediamo per noi stessi, ma per dar gloria a Lui, per poter avere qualche cosa da offrirgli, qualche cosa che vale, perché se viene dalle mani di Dio e dal cuore di Dio, il dono che riceviamo è qualcosa che vale, perché Dio stesso lo ha valutato un bene per noi. Quindi pregare è offrire a Dio il dono che Egli ha dato a noi. Terzo aspetto della preghiera di Anna, e che possiamo imparare anche noi, è questo: contemplare, osservare i modi di fare di Dio per lodarlo e benedirlo e per confessarlo di fronte agli altri. Così Anna ha visto come Dio agisce. Lui ricolma di beni gli affamati, dirà Maria riprendendo gli stessi concetti, e rimanda mani vuote ai ricchi. I sazi si sono venduti per un pane. La sterile ha partorito 7 volte. Ecco che miracoli è capace di fare Dio. L'arco dei forti si è spezzato e i deboli si sono rivestiti di vigore. Il Signore rende povero e arricchisce, abbassa ed esalta. Siamo nelle sue mani. Ecco la conclusione di Anna. E probabilmente anche lei si è pentita di aver pianto così tanto prima e di aver dato così tanto dispiacere a suo marito con i suoi pianti e con i suoi digiuni. Invece adesso proclama la misericordia e la bontà di Dio e la proclama davanti a tutti. Dio fa grazia agli umili. Questo dice anche un salmo. Anna, in fondo, era anch'essa umile. Quando il sommo sacerdote l'ha giudicata ubriaca, perché guardava solo l'apparenza e non vedeva il cuore, Anna non se l'è presa con lui. Gli ha solo spiegato la sua sofferenza. L'umiltà di Anna, l'umiltà nella preghiera, è un aspetto fondamentale. Lo troveremo anche più avanti e sempre. Dio ascolta gli umili. Dio fa grazia agli umili. È per questo che Dio ha ascoltato Anna, che la sua preghiera veniva da un cuore umiliato e umile. Ed è per quella sua umiltà che anche il sacerdote Eli l'ha benedetta e ha benedetto la sua preghiera. Ecco, quindi la preghiera, il nostro rapporto con Dio, può diventare implorazione, può diventare offrire la sofferenza e può diventare offrire se stessi. E questo è ciò che farà Gesù, il quale ha offerto se stesso. Per loro io consacro me, ha detto durante l'ultima cena. Per loro io sacrifico me, io offro la mia vita. Ecco, la preghiera diventa sofferenza e offerta, non solo offerta di qualche cosa, ma offerta di se stesso. Ecco, rileggete la vicenda di Anna, rileggete la sua preghiera e fermatevi con qualche parola, che certamente qualcuna delle frasi, delle parole pronunciate da Anna hanno già fatto parte della vostra preghiera o stanno facendo parte in questo momento o vi aiutano a presentare a Dio i vostri momenti difficili nei quali anche noi siamo chiamati a soffrire e a offrire. Sia lodato Gesù Cristo.